Il calciomercato è ufficialmente chiuso anche in Inghilterra e, come spesso capita, nell'ultimo giorno sono successe cose che non ci saremmo mai aspettati. Intanto la Premier va avanti, l'Arsenal fa 5 su 5, Haaland distrugge il Nottingham Forest e il Chelsea cade per la seconda volta consecutiva in trasferta. Di tutto questo e tanto altro parleremo oggi con un ospite speciale. Io sono Stefano De Caro e questo è Give the Ball to Bobby. I risultati della quinta giornata di Premier League: ha aperto il turno il Chelsea, che è andato a perdere al St. Mary's contro il Southampton per 2-1, poi si sono disputate Fulham-Brighton 2-1, Crystal Palace-Brentford 1-1 e Leeds-Everton 1-1. Mercoledì invece è stato il turno del Liverpool, che ha vinto ad Anfield contro il Newcastle per 2-1, poi ci sono state West Ham-Tottenham 1-1, Bournemouth-Wolverhampton 0-0, Manchester City-Nottingham 6-0, mentre l'Arsenal ha vinto 2-1 contro l'Aston Villa grazie ai gol di Gabriel Jesus e Martinelli. Ha chiuso il turno giovedì sera il Manchester United, che grazie a un gol di Jadon Sancho è andato a vincere a Leicester per 1-0. In testa alla Premier con 5 vittorie su 5 c'è l'Arsenal, seguito a 13 punti dal Manchester City, poi il Tottenham a 11 e il Brighton a 10. Nelle zone basse invece della classifica troviamo Everton, Wolverhampton e Aston Villa a 3 punti, in coda, ultimo il Leicester con un punto. La classifica cannonieri della Premier League vede in testa, e lo vedrà a mio avviso ancora per un po', Erling Haaland con 9 gol, seguito da Mitrovic con 5 e poi 3 giocatori a 4, Harry Kane, Rodrigo e Wilfred Zaha. Il numero della settimana è 279, come i milioni spesi dal Chelsea in questa sessione estiva del calciomercato. Mentre i 3 MVP di giornata sono Erling Haaland, seconda tripletta consecutiva e 9 gol fatti nelle prime 5 partite di Premier League, Harvey Elliott, gioiellino classe 2003 del Liverpool, migliore in campo nella vittoria Reds contro il Newcastle, e Armel Bella-Kochap, giovanissimo nuovo acquisto del Southampton, di cui sicuramente sentiremo ancora parlare. Eccoci qua, bentornati, terza puntata di Give the Ball to Bobby. Wow, settimana davvero intensa con il turno infrasettimanale di Premier League, la quinta giornata e la chiusura del mercato estivo. Per tutto questo, perché ho bisogno di supporto sicuramente, ho chiamato con noi un amico che è Federico Sborchia, che ci aiuterà a parlare un po' di tutto quello che è successo appunto in quest'ultima settimana. Vediamo se è collegato. Ciao Federico, ci sei?
Certo, eccoci qua, buongiorno a tutti.
Ciao Federico. Federico Sborchia è collaboratore di Ultimo Uomo, io l'ho scoperto così, tra l'altro scrive articoli molto interessanti e scrive molto bene. Poi ho cominciato a stalkerizzarlo un po' sui social e ho scoperto che anche lui cura ed è redattore di un podcast che è Britannia, sempre sulla Premier League. Avete presente quei podcast minori che tentano di emularci? No, scherzo. È un podcast molto piacevole, davvero. E, tra l'altro siete in 4, ognuno di voi porta la sua competenza e ne viene fuori un discorso, ripeto, molto piacevole, e tra l'altro si sente quello che emerge, la passione per questo campionato, per il campionato inglese.
Beh, innanzitutto grazie, vabbè, fin troppo buono. Però era un progetto che avevamo già in mente da un po', quindi avevamo preparato tutto diciamo, il setting delle puntate, degli argomenti, era già preparato diciamo da un po' di tempo. Quindi poi si è trattato solo di dover trovare il momento buono per lanciare tutta l'idea. E sì, devo dire, anche noi effettivamente siamo abbastanza contenti del risultato che sta venendo fuori, quindi fa piacere sapere che comunque è apprezzato anche da fuori.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ti ho chiamato perché è stata una settimana abbastanza intensa, c'è stato il quinto turno di Premier League, soprattutto l'ultimo giorno finalmente di calciomercato anche in Inghilterra. Faccio un piccolo recap di quello che è successo ieri, sono successe un po' di cose ieri e poi magari ne parliamo insieme. Il Manchester City ha completato l'acquisto di Akanji dal Borussia Dortmund. Ci siamo svegliati poi ieri mattina con Arthur che prendeva un jet privato in faccia a tutti gli attivisti del clima del mondo e se ne andava a Liverpool, tra l'altro poi affare concluso con il brasiliano che sarà in prestito per una stagione ad Anfield. Il Fulham, grande protagonista dell'ultimo giorno di mercato, che ha completato gli acquisti di Kurzawa, Dan James dal Leeds, William ex Chelsea ed Arsenal e Vinicius ex attaccante del Tottenham. Il Southampton, che ha preso Caleta Car dal Marsiglia, difensore croato, già a 20 presenze in nazionale, e Maitland-Niles dall'Arsenal, appunto. L'Everton,
che era uno dei club che aveva più attenzioni in questa ultima giornata, perché gli serviva un centrocampista e un attaccante. Ecco, i centrocampisti ne sono arrivati due. È arrivato Garner dal Manchester United e Ganagay, che è tornato ai Toffees dal Paris Saint-Germain. L'Everton è riuscito anche a piazzare André Gomez, che era un po' l'oggetto misterioso di questo inizio di stagione, che è andato a Lille. L'Aston Villa, che ha preso Dan Donker dal Wolverhampton, e in chiusura, così mi collego al primo argomento di questa chiacchierata, il Chelsea, che ha stupito un po' tutti andando a prendere Zaccaria e Aubameyang. Di questa lista, quale colpo, quale nome ti sorprende di più, e cosa ne pensi in generale di questa ultima giornata?
Colpo che mi ha sorpreso un po' di più, anche se poi in realtà era ormai abbastanza telefonato, resta quello di Aubameyang al Chelsea, perché è un colpo strano da leggere, soprattutto nel fatto che comunque non più di due mesi fa il Chelsea aveva messo alla porta senza troppi problemi Lukaku. Prendere un giocatore come Aubameyang, che comunque ha una sua componente di gioco fuori dall'area e spalle alla porta mediamente limitata, non mi sembra una grande linea di... cioè, mi sembra un'idea un po' messa lì per caso, e per certi versi il mercato del Chelsea è stato un po' casuale. Sulla difesa, secondo me, hanno investito molto bene, perché per esempio Fofana, con tutto che è costato quello che è costato, e idem Cucurella, sono due colpi interessanti, sia lui che appunto Cucurella, che ti portano ad avere un po' più di varietà in difesa, che ti permettono per esempio di oscillare su una difesa a 4 o a 3 senza troppe difficoltà, ti danno tante soluzioni in possesso, sono dei giocatori molto forti, ma non, diciamo, ci sarà sempre un po' quello spettro del fatto che hai pagato il cartellino così tanto. Cucurella ormai è già dopo 3 partite, tra l'altro per me abbastanza positive, al minimo errore che faceva veniva subito bersagliato. Ah, questo è il giocatore da 70 milioni, mi sembra un po' ingiusto. Un altro colpo che mi piace invece è proprio Calhanoglu al Southampton, no? Perché è interessante, e il fatto che abbiano voluto cambiare con Bednarek, che se n'è andato, secondo me dice anche un po' il fatto che sento sta cercando un po' di rinnovare la squadra, e devo dire funziona, secondo me sono buoni risultati, e devo dire l'identità che sta dando Azenuttol, che beh, ormai non è più neanche troppo una novità, si vede anche quest'anno, e devo dire ero abbastanza, diciamo, non me lo aspettavo a inizio stagione.
Neanch'io, ecco. Assolutamente. Infatti dopo vorrei un po' parlarne, anche perché poi c'è stato Southampton-Chelsea, quindi la pronuncia esatta è Calhanoglu?
Dovrebbe essere, sì, wow, l'ho sempre chiamato così, l'ho sempre sentito così, però non...
Scusami per il mio Calhanoglu, ma lo conoscevo poco.
No, ma... ok, dovrebbe essere Calhanoglu, sì, fermo.
Per quanto riguarda il Chelsea, io in una scorsa puntata appunto ho definito il Chelsea una squadra con tantissimi soldi ma con pochissima programmazione, che mi ricollego un po' a quello che hai detto tu. Cioè, una squadra che sicuramente ha operato bene, Sterling, Koulibaly, ma forse non ha operato nelle zone in cui aveva più urgenza. Io immagino che Jorginho e Kanté siano ancora dei giocatori validi, ma senza voler nulla togliere a loro due, non sono più giocatori di 2-3 anni fa, anche a livello di tenuta fisica, quindi mi sarei aspettato un colpo in mezzo che aumentasse non la quantità, ma la qualità del centrocampo Chelsea, e questo non è arrivato. Si era parlato di De Jong, e invece è arrivato Zaccaria, ecco, diciamo che sono due situazioni molto diverse. E davanti, per quello che sta facendo vedere il Chelsea in queste partite, non mi piace tanto parlare di numeri, però Mount, Havertz, 5 partite, 0 gol, 0 assist. Ecco, anche qui si era fatto il nome di Cristiano Ronaldo, Lewandowski, sono usciti Lukaku, è uscito Werner, è arrivato, come dici tu, Aubameyang. Mi sembrano proprio soluzioni, come dire, c'è questo, prendo questo, ma in realtà che non aggiungono valore alla squadra di Tuchel.
Io sono più o meno d'accordo sul discorso che non portano grande valore, più che altro perché un giocatore come Zaccaria, che secondo me è stato preso, vabbè, secondiamo questo bias del giocatore nero che deve essere tutta intensità e tutta corsa, però se tu vuoi prendere un giocatore che ti dà un po' di copertura alla fase difensiva, prendere Zaccaria in un momento di carriera comunque difficile, perché gli ultimi 6 mesi di Zaccaria sono stati quelli che sono stati, per sostituire Kanté, che purtroppo, o per fortuna, non lo so, cioè resta comunque uno dei migliori mediani a disposizione del Chelsea e probabilmente ancora in circolazione, cercare un giocatore che ti abbassa così il livello magari ti dà un po' di più sul piano tattico, ma è chiaro che non ti darà mai il numero di cose che ti sa fare Kanté, sia con che senza palla.
Certo.
E poi tu giustamente dicevi, non sono più quelli 2 anni fa e non sono neanche eterni, entrambi hanno superato i 30, Kanté ormai sta cominciando ad avere tanti problemi fisici, anche l'anno scorso, esatto. Si è visto. E in più comunque il Chelsea è cortissimo a centrocampo perché vabbè, adesso Gallagher era squalificato, quindi vabbè, per la prossima, per la prossima torna. Però Loftus-Cheek è sempre un po' incerto e se non sbaglio è infortunato anche lui. E di fatto praticamente Kovacic è ritornato da pochissimo dall'infortunio e ancora non è al top. Cioè hanno dei problemi anche di disponibilità nel reparto. E in generale anche davanti mi sembra una squadra che ha un po' di problemi a gestire il pallone, che se non riesce a fare la sua partita di transizioni continuate non fa proprio fatica ad attaccare. Una cosa che mi incuriosisce, questo diciamo più in positivo, è il fatto che siano riusciti a tenere Broja. È un giocatore che secondo me vale tranquillamente il Chelsea, magari non come ovviamente riferimento dell'attacco eccetera, però comunque un giocatore interessante. Però poi c'è tutto il resto intorno, che è una squadra comunque con degli automatismi da ricreare, perché vabbè, chiaramente ha cambiato, potrebbe aver cambiato tranquillamente 6 o 7 titolari in un colpo solo, e in generale è una squadra che già l'anno scorso aveva dei problemi ad attaccare col pallone, e quest'anno non mi sembra che abbia fatto niente per risolverla, e anzi, dall'addio di Rudiger all'arrivo di Koulibaly, mi sembra che abbia perso anche qualcosa in uscita palla.
Assolutamente, quindi, assolutamente.
C'è qualcosa che non va chiaramente nella gestione del club. A questo punto io comincio anche a vedere un po' qualche crepa nella gestione di Tuchel in generale. E, diciamo, vabbè, io sono abbastanza netto, lo vedo fuori dal Chelsea prima di fine stagione. Soprattutto se l'andamento dovesse rimanere quello che è adesso. Chiaramente stiamo parlando di una squadra che ha vinto una partita su cinque. È chiaro che con quello score duri un altro mese forse. Mi tengo anche largo, ecco.
Sì, infatti si era cominciato a parlare del suo rinnovo, il contratto scade nel 2024, in realtà poi le cose sono un po' fermate, ma come dici tu, i problemi offensivi sono tantissimi, cioè Kai Havertz che va assolutamente liberato da questa sua posizione di punta centrale, martedì sera è stato provato a sinistra, ma è un giocatore che non va senza palla, che riceve palla da fermo, che se gioca a sinistra deve rientrare in mezzo al campo, usare il destro, insomma... Va liberato, va usato forse meno e meglio, e magari l'arrivo di Aubameyang potrebbe giovare anche lui, ma tornando a Tuchel, il Chelsea in questo momento è una squadra che ha un atteggiamento imbarazzante. Tuchel ha definito i due gol presi a Southampton soft and cheap goals, soft proprio in riferimento all'atteggiamento, ma è anche quello che è successo dopo i due gol presi. Noi abbiamo visto l'Arsenal contro il Fulham andare in svantaggio e avere una voglia di vincere incredibile. Abbiamo visto il Liverpool ad Anfield l'altra sera che ha messo in campo nel secondo tempo tutto quello che aveva come fa sempre. Il Chelsea assolutamente no. Sia a livello, come dicevamo, di proposta offensiva, sia a livello di atteggiamento. E questo non può che essere colpa anche dell'allenatore tedesco.
Se vuoi, un problema del Chelsea è che proprio anche di default aveva difficoltà a creare occasioni quando è in fase di possesso. Il fatto che adesso abbia un attacco che è senza riferimenti, perché vabbè, Sterling è un giocatore che sa attaccare molto bene lo spazio, ma non è un giocatore che tendenzialmente ti porta la palla per vie centrali, e un giocatore come Havertz, secondo me, può fare il falso 9, che è quello più o meno che nella testa di Tuchel dovrebbe fare, ma lo deve fare con dei giocatori adeguati accanto. Il fatto di aver portato questo 4-4-2, perché poi in realtà il Chelsea fa questa specie di 4-4-2 in possesso, ti porta sia Havertz che Sterling a prendere palla in maniera molto in posizione molto allargata e ti fa perdere densità centrale. Tendenzialmente il Chelsea quando ha palla non riesce mai a riempire l'area in maniera adeguata. L'unico giocatore che sembrava un pochino farlo era Gallagher, ma comunque non è, soprattutto per come è impostato il centrocampo di Tuchel, è difficile trovargli uno spazio in campo perché lui non è né un mediano, esatto, né un rifinitore vero e
proprio.
È una mezzala, secondo me è un'ottima mezzala, tra l'altro. Però è un giocatore che per esempio in un 4-3-3 può funzionare, già nel 3-4-3 che usava Tuchel fino a qualche settimana fa e nel 4-4-2 che sta usando adesso, per me non ha cittadinanza. E a quel punto mi sembra che Tuchel stia cominciando a cercare delle soluzioni un po' d'emergenza, anche per esempio l'aver ritirato fuori Ziyech dal congelatore,
esatto,
dopo che praticamente per tutta l'estate era stato detto che se ne sarebbe andato. È evidente che c'è una squadra che secondo me ha poche idee e anche discretamente confuse, aggiungerei.
A me piace anche parlare dei vincitori, perché poi se lo meritano. L'altra sera il Chelsea ha perso a St. Mary's contro il Southampton, che io personalmente non credevo avesse raggiunto questo livello, lo vedevo molto più in difficoltà in questa stagione. In realtà è una squadra ben allenata, questo già dall'anno scorso, una squadra piena di giovani interessanti, e anche il mercato dell'ultimo giorno si è mosso in questo senso. Due nomi su tutti: Bella Kochap, che ormai è un giocatore di culto, un giocatore iconico, un difensore classe 2001, già nel giro dell'Under 21 tedesca, che ha un fisico incredibile, un po' grezzo probabilmente, ma ha un fisico devastante, per farà sicuramente benissimo. e Lavia, questo centrocampista così, classe 2004, messo lì davanti alla difesa in una partita contro la squadra che ha vinto la Champions 2 anni fa, ha pensato bene anche di segnare e di giocare una grande partita, insomma, molto divertente Southampton, seppur squadra che era nata in questa stagione con una disponibilità economica non del livello delle sue avversarie dirette, penso al Fulham, penso al Nottingham Forest, invece ha operato bene e i risultati si vedono.
Sì, poi Lavia ha fatto anche una partita con il Manchester United incredibile, poi vabbè, li hanno perso e ok, ma in generale sì, è un giocatore veramente incredibile, considerando che ha 18 anni, fa impressione, ha un'intensità in campo incredibile, ha anche una bella qualità sul pallone, a me fa impazzire, e tra l'altro questo secondo me dimostra che il Southampton fa bene a pescare delle giovanili degli altri club, perché l'anno scorso così facendo si era portato dentro Livramento e Broja, e quest'anno si è portato dentro appunto Lavia, anche il portiere Basunu, e tutti Vero. Questi vengono dal City, gli altri due l'anno scorso venivano dal Chelsea, che sono comunque due dei migliori settori giovanili d'Europa. Diciamo, andare a sfruttare il fatto che le altre squadre non puntano quanto vorresti tu su certi giocatori ti torna utile, anche perché appunto Lavia è stato pagato discretamente, perché comunque era costato una quindicina di milioni, e anche gli altri non penso che li abbiano pagati pochissimo. Però insomma, ti portano dei giocatori di qualità su cui puoi lavorare tantissimo. Già all'inizio sembrano pronti, se poi ci riesci a lavorare bene sopra, e comunque è un allenatore che è capace di farlo, puoi tirare fuori dei giocatori veramente di alto livello. Poi in generale, ecco, il Southampton piace quest'anno, ha una squadra particolare. All'inizio stagione ero un po' più scettico, perché pensavo che avrebbero un po' più faticato a trovare un po' la quadra di tutto il sistema, e invece sono riusciti molto bene, devo dire, sono rimasto colpito molto positivamente, anche perché hanno inserito bene i nuovi, poi comunque hanno ritirato fuori dei giocatori come Salisu, che l'anno scorso era rimasto un po' in disparte, Genepo, che adesso è stato ritagliato come terzino in emergenza e sta andando benissimo, e in più anche davanti mi sembra che Armstrong stia cominciando un po' a ingranare, e poi vabbè, cioè, c'è Adams che è una scheda garanzia.
Sempre per quanto riguarda le zone, diciamo, basse della classifica, martedì si è giocata Leeds-Everton. Volevo collegarmi appunto a quello che è stato il mercato della squadra di Lampard. Anche qui le necessità erano principalmente due, cioè andare a trovare qualcuno a centrocampo e qualcuno in avanti. A centrocampo direi che ci siamo mossi bene, perché sono arrivati Ganagay, come dicevo, e Garner dal Manchester United, che insieme ad Onana, che ha già disputato un paio di partite con i Toffees, credo che possano formare un centrocampo assolutamente di livello per la Premier League. Se poi pensiamo anche che è rimasto Haaland, che è Iwobi, sta giocando lì e sta giocando bene, direi che la coperta è abbastanza lunga. Per quanto riguarda Lampard, invece, davanti non si è riuscito a prendere un attaccante, quindi si aspetta come l'acqua nel deserto il ritorno di Calvert-Lewin, per ora continuerà probabilmente a giocare Gordon o Rondon addirittura, ho visto l'altro giorno. Secondo te basta o l'Everton avrà comunque un po' di problemi questa stagione?
La cosa che potrebbe stupirti è che una punta l'hanno presa ed è Mopé
dal Brighton, hai ragione.
Che io fai bene a non considerare.
Esatto.
È un giocatore che disprezzo abbastanza. E, vabbè, questo è un piccolo intermezzo personale. Devo dire, a me la cosa che più incuriosisce è Gordon, perché è un giocatore veramente bello da vedere, iperdinamico, super intenso, con il pallone dai piedi fa un sacco di cose. Adesso sta cominciando anche a trovare un po' di continuità sotto porta. Il fatto che se ne sia voluto andare e alla fine non ci sia neanche riuscito dice un po' tutto anche sull'Everton, cioè mi sembra un giocatore che ha un livello già più alto del club. Averlo o non averlo, secondo me, fa tutta la differenza per loro per salvarsi. Certo. Poi Calvert-Lewin chiaramente dovrebbe tornare a breve. Il problema è che, come al solito, è evidente che ha dei problemi di infortuni abbastanza ricorrenti, quindi non so quanto sia sensato far reggere tutta la fase offensiva su di lui. Poi ha detto che però comunque intorno sono Gray, appunto Gordon, anche McNeil è un giocatore interessante. Un po' di soluzioni, diciamo, di emergenza le hanno, però in generale mi sembra una squadra abbastanza limitata. E io personalmente li metto come candidata, diciamo, principale a retrocedere a questo punto. Anche avendo visto le neopromosse come si sono comportate, per me l'Everton è una delle tre squadre che andrà in Championship.
Hai ragione, è proprio questo il punto, perché probabilmente quella di Leeds, per esempio, è una partita che l'anno scorso l'Everton avrebbe perso. Però l'Everton è una squadra che in 5 partite non ne ha ancora vinta una. Tarkowski, Cody gli danno una certa solidità difensiva, ma quello che si è visto come proposta offensiva, come idee, è praticamente nullo. Ci sono squadre, come dici tu, come Fulham, come Nottingham Forest, come il Southampton che abbiamo citato prima, che fanno lo stesso campionato dell'Everton, ma che sono molto più avanti da questo punto di vista. Quindi io non so cosa pensare. Alla rosa, per stare tranquillamente in Premier League, anche dopo quello che è successo negli ultimi giorni di mercato, ma una proposta offensiva nulla, e non so se basterà appunto per rimanere nella categoria.
Allora, io sono, così come odio Mopé, odio anche abbastanza Lampard, perché mi sembra un allenatore comunque con discreti limiti, e che è arrivato dove è arrivato principalmente per il nome. Già quando aveva giocatori di più grande qualità al Chelsea aveva fatto fatica a valorizzarli quanto avrebbe dovuto, soprattutto il secondo anno in cui comunque gli sono stati presi vari Havertz, Werner, eccetera. E adesso, con una squadra così limitata, secondo me rischia di fare il cosiddetto botto, ecco. Rispetto alle altre squadre che sono in quella zona di classifica, anche includendo per esempio il Leicester, che vabbè, sta andando come sta andando, l'Everton mi sembra quello che ha la guida tecnica peggiore. Non contando il Bournemouth, che al momento non ce l'ha, ma comunque in generale tra Wolves, Villa, eccetera, l'Everton mi sembra la squadra con la guida peggiore e comunque con una rosa di livello mediamente basso. L'unica cosa che effettivamente hai detto anche tu, a me piace la difesa, perché un giocatore come Cody in Premier vale veramente tanto, perché è un giocatore incredibilmente solido, che sa trattare bene il pallone, che è molto bravo a guidare il reparto, e vale tranquillamente una squadra anche di livello più alto dell'Everton, e probabilmente valeva anche una squadra delle Big Six. E lì effettivamente porta tanta esperienza. L'Everton non ha mai avuto grandi leader difensivi da più o meno da quando se n'è andato via Jagielka, immagino, così a memoria. E in più, vabbè, ha perso Godfrey, che era uno dei, poi, secondo me, di quelli più interessanti. Cody e Tarkowski sono abbastanza solidi, potrebbero non bastare per compensare il fatto che davanti praticamente non c'è niente.
Non c'è niente, esatto.
Quasi niente.
Mercoledì, invece, la Premier ci ha proposto un sacco di belle partite, praticamente tutte le Big Six che rimanevano, a parte lo United che ha giocato giovedì sera, quindi io ho pensato bene di andarmene a Torino a vedere una delle squadre europee più divertenti, frizzanti ed efficaci in questo momento, che è la Juventus. E a parte gli scherzi, poi comunque sono riuscito a recuperare le partite. Al ritorno mi sono visto West Ham Tottenham, rischiando più volte di addormentarmi, anche perché è stata una partita giocata davvero a ritmi bassi, con due squadre che giocano in maniera simile, baricentro basso, ripartenze. Sembrava fossero lì quasi ad aspettare l'errore dell'avversario. Il primo errore l'ha fatto il West Ham, non tanto perché ha perso palla sulla tre quarti offensiva, ma poi perché ha sbagliato le cosiddette coperture preventive. Harry Kane, Kulusevski e Son sono ripartiti per 50 metri e hanno confezionato il gol del vantaggio. Poi invece ha sbagliato il Tottenham nel secondo tempo, prendendo gol abbastanza ingenuamente. Secondo me Conte se li ha mangiati poi nello spogliatoio, perché ha preso gol da rimessa laterale su un errore di Højbjerg e Bissouma, che si sono fatti scappare Suček, che ha segnato un bellissimo gol su un bellissimo assist di Antonio. Tottenham, cosa ne pensi? La critica è più o meno favorevole nel considerarli come una seria candidata ai primi quattro posti. Tu come ti schieri in questo senso?
Che per me il Tottenham arriverà, nel peggiore dei casi arriverà terzo, proprio lo dico in serenità, perché è una squadra di alto livello, forte e con un allenatore che, vabbè, non devo stare neanche qua a spiegare, e che rispetto all'anno scorso secondo me ha il vantaggio di aver lavorato per intero con Conte, e una rosa migliore, una rosa più lunga, una rosa più completa, con un giocatore come Bissouma che nel momento in cui entra a regime, secondo me,
l'altra sera
un po' male, e secondo me è un po' il problema suo, cioè quello di avere ancora un po' di picchi negativo che lo rendono un po', che lo mettono un po' in difficoltà. Però in linea di massimo un giocatore di alto livello, nel momento in cui riesce a trovare un po' di continuità, per me diventa agevolmente un titolare del Tottenham e anche a buoni livelli. Per quanto riguarda il resto della squadra, comunque ho ancora delle perplessità su come possano gestire la difesa, perché il fatto che Davis sia ancora il braccetto di sinistra della difesa 3 e l'inglese sia la prima alternativa mi lascia ancora leggermente perplesso. Però davanti hanno tante soluzioni, Son non è ancora entrato a regime, Kane invece adesso sembra, rispetto all'anno scorso, sembra molto più in forma, soprattutto se si considera la prima parte di stagione. È chiaro che nel momento in cui dovessero entrare a regime tutti e tre gli attaccanti, più Richarlison, che è un'opzione incredibile perché ti copre tranquillamente tutti e tre i ruoli offensivi, ti dà comunque un discreto numero di gol già di default, quindi c'è una squadra che ha ancora dei margini di crescita soprattutto sui nuovi acquisti, che vabbè, sono entrati ancora relativamente poco, giusto Perisic adesso effettivamente si sta cominciando a vedere con più continuità. Secondo me questa è una squadra che, soprattutto vedendo un po' lo stato di forma del Liverpool e del Chelsea, rischia di diventare tranquillamente anche la seconda forza del campionato.
Io sono un po' più pessimista di te, perché è vero, la rosa è migliorata sia qualitativamente che quantitativamente, ma non so se basta per affrontare mentalmente e fisicamente il doppio impegno. Cioè, le 6 partite di Champions League sono una mazzata da questo punto di vista. È vero che il Tottenham ha pescato un girone abbastanza agevole, però un girone nel quale tra l'altro non ci sono squadre tra virgolette facili, quindi Sporting Lisbona, Marsiglia e Eintracht Francoforte, vuol dire giocare 6 partite e 6 partite al massimo, che ti portano via veramente energie fisiche e mentali incredibili. Il Tottenham è pronto per affrontare il doppio impegno? Non lo so. Conte in queste prime 5 giornate ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo allenatore, ma un allenatore a cui piace poco cambiare. L'altro giorno, come dicevamo, ha giocato Bissouma solo perché era infortunato Bentancur. Richarlison è 3 partite che entra molto bene, ma non parte mai titolare. I nuovi si stanno inserendo poco e con molta molta calma. Qualcosa dovrà cambiare, perché adesso si comincia a giocare veramente ogni 3 giorni, e se il Tottenham, ripeto, vuole affrontare bene il doppio impegno, Conte qualcosa dovrà assolutamente cambiare, no?
Sì, poi tra l'altro il doppio impegno di quest'anno è peggio dei doppi impegni dell'anno scorso, perché chiaramente si gioca ogni 3 giorni continuamente, tra pause nazionali, Champions che si gioca ogni settimana, coppe varie, il calendario è molto più compresso del solito, quindi è vero che avere una buona gestione delle energie diventa fondamentale, e secondo me Conte questo lo sa, ma come penso lo sappiano tutti. Poi chiaramente queste prime uscite sono più o meno, diciamo, un'eccezione per la stagione, perché effettivamente hanno giocato ogni settimana regolarmente, e il fatto che sia stato il primo turno infosettimanale a fine agosto dice un po' tutto. Però effettivamente mi aspettavo un cambio giusto adesso, non mi sarei aspettato grandi novità nelle prime giornate. E adesso bisogna vedere un po' che piega prende la cosa, perché chiaramente credo che mai come quest'anno saper gestire l'energia nel corso di questa parte di stagione sarà vitale poi per la seconda parte, per quello che c'è dopo il Mondiale, che è comunque talmente scollegato dal resto della stagione che rischia di essere, diciamo questo luogo comune, questa banalità, rischia di essere due campionati diversi. Però proprio per questo motivo, secondo me, chi riuscirà a raccogliere di più dalla prima parte di stagione poi si troverà avvantaggiato nella seconda.
Quindi mi pare di aver capito che tu sei assolutamente un fan, anche sentendo Britannia, di Richarlison. Questo potrebbe essere un punto che
sono un grande fan di Richarlison da un sacco di tempo, perché è un personaggio particolare e comunque è un giocatore di alto livello. Il fatto che sia stato così tanto tempo all'Everton un po' mi dispiace, perché era evidentemente un giocatore di, diciamo, che con un altro carattere sarebbe stato già a un livello più alto. Però parliamo comunque di un titolare del Brasile, di un giocatore comunque che ha già vinto col Brasile soprattutto. Il fatto che un giocatore con quel carattere riesca ad andare d'accordo con Conte, secondo me dice molto su quanto forse abbiamo un po' sopravvalutato questo aspetto del suo carattere, di essere questa cosiddetta testa calda. A me sembra molto più un giocatore che mette molto in campo anche a livello caratteriale, ma che fuori dal campo secondo me è molto più tranquillo di come uno lo vuole vedere, anche perché comunque ha una faccia particolare, anche da non ti dà tranquillità, però diciamo è stato l'anno scorso comunque si è visto, è stato praticamente l'uomo che ha tenuto a galla l'Everton
insieme a Pickford.
È un giocatore che ha una grande personalità comunque all'interno del gruppo.
Sempre mercoledì ad Anfield, attenzione, era forse la partita più bella del turno, non tanto per il risultato, ma per l'intensità che c'è stata, perché è stato un turno giocato più o meno a ritmi bassi, probabilmente, come dici tu, il primo turno infrasettimanale ad agosto ha sicuramente inciso su questo. Il Liverpool ad Anfield però non può andare a meno di un tot, perché va sempre al massimo e soprattutto quando si trova in svantaggio. Il Newcastle è arrivato a Liverpool senza Bruno Guimaraes, Saint-Maximin e Callum Wilson, si è messo 4-5-1, è bello chiuso, tante ripartenze. Su una di queste ha segnato il nuovo acquisto Isaac, non so come si pronuncia, poi mi aiuti. E ha mostrato, ecco, la buona impressione che aveva fatto nelle prime 4 giornate. Poi nel secondo tempo invece il Liverpool è venuto fuori alla grande, con un grande Harvey Elliott, con un grande Firmino, secondo me con un grande Salah, perché lo si sta criticando un po' perché sta segnando meno, ma è sempre presente, ha messo il timbro sul primo titolo stagionale, ha fatto 2 assist l'altra sera, insomma. Sembra che il Liverpool, se recupererà i vari infortunati anche quest'anno, potrà dire la sua assolutamente.
Sono più o meno d'accordo, soprattutto sul discorso infortunati, perché è evidente che il Liverpool più di tutto sta pagando l'assenza di un sacco di titolari. Cioè giocatori come Matip e Konaté, soprattutto come Thiago. Un giocatore come Thiago non può essere, soprattutto in questa versione del Liverpool, non può stare fuori dal campo, perché ti toglie la capacità di riattaccare bene il campo, di creare occasioni in maniera continuata, e costringe il Liverpool, secondo me, a fare un certo tipo di partita non propriamente sua, cioè una partita comunque di, in generale, di transizioni, che contro squadre che rimangono coperte diventa complicato fare. E in generale, secondo me, con il Newcastle in parte si è visto, cioè il Liverpool più o meno fino al gol del pari era una squadra che non riusciva a creare veramente occasioni serie. Cioè il gol di Firmino, che è il gol del pari, arriva con il secondo tiro in porta della partita, e il primo era arrivato 2 minuti prima, quindi c'è stato un problema proprio nel creare sistematicamente occasioni, che secondo me è anche il problema che c'è stato nelle scorse partite, ovviamente eccetto quella con il Bournemouth, che è più o meno storia a sé. E lo stesso Salah, secondo me, sta un po' mancando, non tanto è vero nella presenza in campo, perché anche con il Newcastle si è fatto vedere, fino a prova contraria ha fatto 2 assist, non proprio bellissimi, non proprio di qualità, ma comunque sono 2 assist. In generale però l'aspetto finalizzativo del suo gioco non può venire meno nel Liverpool, perché significa perdere veramente troppo. Poi va detto, già dalla prossima riavranno Nunez, quindi magari un po' di occasioni in più le riavranno, ma secondo me quello che sposterà più di tutto sarà il ritorno di Thiago, perché è il giocatore che ti permette anche di attaccare quando il pallone ce lo hai tu. E in tal senso, secondo me, anche la scelta di investire su un giocatore come Arthur, chiaramente come soluzione temporanea, può essere utile, perché un giocatore comunque con quelle caratteristiche, soprattutto con il pallone, Liverpool oltre a Thiago non ce l'ha. Diciamo, se il fisico dovesse tenere Arthur, cosa che comunque dubito, anche vedendo la storia, diciamo, degli infortuni del Liverpool, a quel punto potrebbero avere una soluzione in più per quando mancherà Thiago.
L'assenza di Thiago potrebbe essere compensata, o almeno in passato era compensata, dal lavoro dei terzini, in particolare di Trent Alexander-Arnold, e forse sul fatto che Liverpool stia facendo così tanta fatica in questo momento sono proprio le prestazioni di Alexander-Arnold. Assolutamente, io l'ho visto male in queste prime uscite, non so che sensazione hai avuto. E poi ti chiedo anche, parlavi di Nunez, riusciranno lui e Luis Diaz a portare quell'apporto di goal, assist, ma insomma di presenza in area che è mancato dopo la partenza di Mané?
Su Trent io credo sempre che ci sia un discorso di non tanto della sua posizione in campo quanto quello della coppia difensiva, cioè della coppia centrale, perché l'anno in cui Van Dijk si fa male, lui fa molta fatica a ricevere il pallone in zone più avanzate e fa molta più fatica ad entrare dentro il campo e incidere. L'anno scorso, in cui ci sono stati a lungo sia Matip che Van Dijk, e quindi due giocatori che comunque gli davano innanzitutto più copertura alle spalle e poi dei palloni in zone più avanzate, è riuscito ad entrare dentro il gioco con più continuità e vabbè, ha fatto i suoi 13 assist. Ripeto, io ogni tanto mi ci soffermo a pensare, vabbè, 13 assist, chissà che numero, per un terzino sono una cosa senza senso. E quest'anno secondo me si vede anche un po' le difficoltà di quel, proprio del fatto di non avere le spalle adeguatamente coperte, perché Joe Gomez, io l'ho visto veramente male in tutte le partite in cui ha giocato, e il fatto che Klopp gli abbia preferito Phillips qualche settimana fa dice un po' tutto sul suo stato. Però da Trent mi aspetto una crescita nel momento in cui Matip ritornerà in campo. Per quanto riguarda l'attacco, la vedo un po' più complicata, perché Nunez è un giocatore particolare che ha dei movimenti più definiti rispetto a quelli che aveva Mané l'anno scorso. Cioè la cosa particolare del tridente con Mané, vabbè, Luis Diaz poi, o Diogo Jota quando era Diogo Jota, e Salah, era che i movimenti erano molto più fluidi. Cioè il fatto che dalla sinistra potesse tagliare Mané, o potesse tagliare Diogo Jota, o potesse tagliare Luis Diaz, creava molte più problematiche alle squadre avversarie. Nunez invece è un giocatore che è un centravanti, punto. Secondo me il deve un po' affinare quel movimento che ha con Luis Diaz, e tra l'altro il fatto che contro il Palace Liverpool sia venuto fuori meglio, soprattutto Luis Diaz sia venuto fuori meglio dopo l'espulsione di Nunez, un po', diciamo, dà peso a questa teoria. Non so sinceramente come la possano risolvere nel breve, mi sembra molto più un ragionamento sul lungo termine. La cosa positiva per loro è che Firmino, che io avevo dato abbastanza, diciamo, sulla via del tramonto, ha fatto 2 partite buone, si è visto in campo finalmente un po' più motivato, un po' più carico. E il fatto di aver trovato un po' di continuità, secondo me, gli farà bene. Anche nell'ipotesi magari di poter impostare una squadra con il 4-2-3-1, di poterlo riportare dietro la punta come è successo nel 2019. Diciamo, qualche soluzione ancora Klopp ce le ha. Sono abbastanza curioso, devo essere onesto, perché Núñez potenzialmente ti può portare tanti gol, però deve essere inserito bene in un sistema in cui non sarà mai lui quello che deve segnare più gol, perché c'è sempre comunque un giocatore come Salah che ha uno status diverso, che ha comunque una storia diversa, per cui i gol tendenzialmente uno se li aspetta da Salah. Il fatto che adesso ci sia un giocatore che quel tipo di lavoro di finalizzazione lo fa di default, rischia di anche di spostare un po' il focus da Salah, e non so quanto questa cosa poi sia realmente possibile, ecco.
Ricollegandomi a quello che dicevi tu, hai citato il 4-2-3-1, hai citato una punta che non è proprio inserita nel sistema usuale della squadra. Non posso che pensare al Manchester City, che ha giocato mercoledì sera, serata di ordinaria amministrazione, contro il Nottingham Forest. Haaland, 3 gol, io ho finito gli aggettivi, se vuoi dilli tu. A proposito di 4-2-3-1, io ho visto come era successo, non so se mi ricordo se era la prima giornata nel Community Shield, ho visto Rodri e Gundogan lavorare in linea a metà campo con Bernardo, Alvarez e Foden dietro Haaland, e questa potrebbe essere, ecco, la novità che emerge da questa giornata di Premier.
Allora, io su Haaland sinceramente ho un po' finito le parole. No, fatico a considerarlo un essere umano, la metto proprio sul termine più semplice possibile. Cioè in campo non riesco neanche a capire come faccia. Detto questo, il City mi sembra che stia un po' evolvendo nelle sue idee.
Seppur parlare di numeri col City praticamente è inutile, anche di moduli, anche di posizioni in campo.
Sì, esatto. Anche perché contro il Forest non c'era De Bruyne.
Sì, esatto.
Che comunque, diciamo, ti cambia inevitabilmente l'assetto della squadra, così come lo sta cambiando Haaland, perché comunque la forma, secondo me, finale del City ancora non si è vista, e non si è vista neanche la forma finale di Haaland, ma inteso proprio come forma umana, perché non so sinceramente a cosa possa arrivare un giocatore che a 20 anni segna già in media 20 gol a stagione quando va male. Detto questo, ci sono tante soluzioni, perché comunque il fatto di avere un giocatore come Bernardo in campo ti permette di oscillare tra una marea di soluzioni tattiche. Il fatto che la partita contro il Palace Bernardo l'abbia iniziata nei due di centrocampo e poi sia stato avanzato, ha portato nei tre offensivi, alto comunque adesso. Dice un po' come Guardiola possa variare tanto il piano tattico della partita. In generale sono ancora delle soluzioni che non sono viste. Grealish, che chiaramente ha saltato, ha giocato di fatto solo la prima di campionato, è un giocatore che probabilmente sarà un titolare di questa squadra, perché Guardiola lo ha preso secondo me nell'ottica di inserirlo stabilmente da quest'anno, e a quel punto già lì comincia a diventare un setting offensivo diverso, perché un giocatore come Mahrez ti dà certe cose in possesso, Grealish te ne dà altre. Grealish per esempio è un giocatore che puoi provare a riportare anche nei tre di centrocampo in alcune occasioni. Quindi ci sono tante situazioni diverse, anche come dicevi anche tu, parlare di numeri è quasi superfluo, perché Guardiola comunque è un allenatore che ormai si è capito, varia continuamente, cerca soluzioni nuove, e ha dei giocatori che sanno fare talmente tante cose in campo, per cui questa cosa non diventa neanche problematica. Lo stesso Foden, che adesso ha giocato a sinistra, nelle prime partite ha giocato a destra, l'anno scorso ha giocato nei tre di centrocampo. Ci sono, l'unica cosa che invece mi sembra, ecco, in controtendenza con quello che fa Guardiola è proprio Haaland, perché Haaland ormai è la punta, deve giocare punta, gioca sempre lui, gioca sempre da punta e fa sempre le stesse cose in campo. Poi chiaramente secondo me a un certo punto comincerà anche ad approfondire un po' l'aspetto di possesso, cioè di come entra nella manovra, non solo dentro l'area, e questa a me è una cosa che fa sinceramente paura, perché se Haaland, che adesso è effettivamente ancora un po' un corpo strano nella manovra, ma è un terminale fantastico, nel momento in cui comincia a entrare anche nella manovra del City e diventa anche il terminale che è già, a quel punto non so sinceramente che cosa ne possiamo tirar fuori, perché a quel punto sarebbe ovviamente il centravanti più forte di sempre, non lo so, diventa Ronaldo il fenomeno, qualcosa di questi livelli qua, ecco.
Ascolta, in questi giorni ci siamo conosciuti, abbiamo trovato delle affinità anche tecniche, insomma, ci piacciono più o meno gli stessi giocatori, ci piace Eze, ci piacciono, ecco, giocatori di questo tipo, però ti devo fare il test finale per capire se la nostra affinità è al 100%, e rispondi bene, perché ho aspettative altissime. Cosa ne pensi, l'hai citato tu prima, di Jack Grealish?
L'ho messo nella mia squadra dell'anno 2 anni fa quando era al Villa.
Oh, e partiamo già bene.
Lo considero un giocatore di un livello enorme, ha una faccia che purtroppo non ispirerà mai quella grande sicurezza che ti può ispirare magari un giocatore come De Bruyne, però è un giocatore che, se messo nel contesto giusto, è veramente forte, perché ha un talento che è perfettamente autosufficiente, è un giocatore che ti può dare qualità entrando nella manovra con pochi tocchi, ma anche portando tanto il pallone, può andare in isolamento a sinistra, può entrare dentro il mezzo spazio, sa fare talmente tante cose, e altre cose non le abbiamo ancora viste, perché chiaramente lavorare con Guardiola poi ti porta anche ad approfondire altri aspetti del tuo gioco. Cancelo, vabbè, è proprio l'esempio zero di questa cosa.
Anche Rodri, anche tanti Rodri, giocatori al secondo Rodri, anno, al terzo, esplodono, quindi...
Su Rodri io sono abbastanza netto e lo considero uno dei migliori centrocampisti al mondo, nonché il miglior giocatore dell'ultima Premier. Però un giocatore come Grealish, cioè un giocatore come Cancelo, per dire, che arriva come esterno alto, completamente indisciplinato in fase difensiva, che faceva essenzialmente una cosa in campo, è diventato il falso terzino perfetto, il giocatore che ti occupa gli spazi centralmente, che ti crea una marea di assist in vie centrali. Quindi ci sono tanti modi per sviluppare poi il tuo gioco, e anche Grealish, secondo me, il primo anno che ha fatto non è stato neanche così negativo. È negativo se messo in prospettiva con il fatto che lo hai pagato 120 milioni, certo. Però io immagino che questo sarà il suo anno, e mi aspetto un giocatore di un livello molto alto, come si era già visto tra l'altro al Villa, e il fatto che tra l'altro il Villa sia riuscito a salvarsi senza fare neanche chissà che gioco senza di lui dice molto su che impatto potesse avere lui anche a livello caratteriale su quel gruppo.
Test assolutamente superato.
Io sono convinto che questo sarà l'anno di Grealish.
Anche per me, l'ho detto nella puntata iniziale, anche perché secondo me l'arrivo di Haaland migliora tutti, migliora anche Grealish. Secondo me Grealish deve migliorare anche un po'. Secondo me è sottovalutato per quello che è il suo lavoro senza palla. Cioè dovrebbe lavorare un po' di più senza palla, andare negli spazi. Secondo me ha tantissimi margini di miglioramento, anche perché le sue qualità fisiche non sono ancora del tutto esplose al 100%. E poi, ripeto, quest'anno quando salta l'uomo e alza la testa, l'aria è occupata bene. E l'anno scorso no, e quindi anche per me è la stagione di Grealish. Poi, appena l'ho detto, si è rotto. Essere fuori da 3-4 partite consecutive, ma credo che questo weekend torni, e lo spero.
Poi era, per dire una cosa giusto in conclusione, anche l'anno scorso aveva dei buoni numeri come passaggi chiave, occasioni create. È credibile che mantenga questi numeri anche quest'anno. E quest'anno, secondo me, ha un giocatore che è molto più propenso a prendere quei palloni rispetto all'anno scorso, dove comunque la fase offensiva del City era talmente fluida che era difficile poi trovare una connessione immediata tra due giocatori come potrebbe essere questa quest'anno, o come è anche stata quella con De Bruyne e Haaland, per dire.
Assolutamente. Per chiudere sul City, come dicevamo prima, è stato preso Akanji. Questo mi fa pensare alla differenza enorme che c'è tra in questo momento tra il potenziale economico della Premier League e quello italiano, perché Akanji è stato un nome accostato all'Inter per quasi tutto il mercato. Probabilmente si lavorava sulle differenze minime di ingaggio o di cartellino. In realtà il City, fuori la porta, si è fatto male a che, è andato sul mercato, ha detto chi è il migliore che posso prendere, e in due giorni ha chiuso Akanji, che è sicuramente una soluzione, un'ottima soluzione di ripiego.
Sì, molto interessante anche anche nell'ottica di giocare con Dias, perché io mi aspettavo uno Stones migliore a inizio stagione, poi vabbè, col Palace è stato sfortunato e ok, però mi aspettavo una coppia Dias-Stones come quella che c'era 2 anni fa quando sono arrivato in finale di Champions, molto solida, secondo me molto ben assortita, però Stones mi sembra che abbia un po' accusato l'infortunio dell'anno scorso e non è ancora al ritmo. Un giocatore come Akanji a quel punto, secondo me, può riportare Dias sulla sinistra, dove secondo me era il suo ruolo migliore, e a quel punto ricreare una coppia difensiva un po' più funzionale, ecco.
Per chiudere, finisce sempre che parlo poco di Arsenal, ma in realtà, anche perché non è che ho tantissimo da dire, è una squadra che sta viaggiando a livelli ottimi, che ha trovato un ambiente, che ha riportato un ambiente caldissimo intorno a sé. È una squadra che, dobbiamo ammetterlo, ha avuto un calendario abbastanza abbordabile. Tra l'altro sabato va ad Old Trafford per il primo test stagionale contro il Manchester United, anzi domenica. Tu vuoi aggiungere qualcosa in più? Ecco, io una cosa ho fatto notare l'altra volta, cioè la voglia di vincere che ha dimostrato l'Arsenal nella partita contro il Fulham e anche nella partita del turno infrasettimanale contro l'Aston Villa è qualcosa di nuovo, che se penso all'Arsenal degli ultimi 2, 3, 4, 5 anni non avrei mai immaginato.
Diciamo che c'è un entusiasmo sulla squadra che non si vedeva da parecchio, questo è vero. In generale mi sembra una squadra con delle idee ben definite, una squadra che sa giocare molto bene col pallone, molto meglio rispetto all'anno scorso, È una squadra che adesso sa attaccare anche i blocchi bassi, che ha più soluzioni in possesso, che ha anche più profondità di rosa, perché appunto il mercato è stato fatto in quest'ottica, e che più ha un centravanti che dà molto di più di quello che la casetta e Aubameyang sostanzialmente non hanno saputo dare. Sono molto curioso perché, vabbè, poi da tifoso ok, quindi sono anche di parte e va bene. Si vede un miglioramento rispetto allo scorso anno, dove già si era visto un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti, e vedo una squadra con grande entusiasmo, che ha ancora dei problemi, per esempio nella gestione di alcune palle in profondità, che ha un problema che è Gabriel in uscita palla, perché il gol di Dimitrovic nasce da un'uscita sbagliata di Gabriel, ma non è la prima che fa, e forse è la prima che paga più che altro. In generale ci sono ancora dei margini di lavoro abbastanza importanti, soprattutto per esempio nella scelta di chi andrà a fare il terzino sinistro poi stabilmente, perché Tierney è un giocatore di alto livello, ma anche Zinchenko. E poi c'è un problema di infortuni molto importante, perché non c'è più un mediano di fatto, perché Thomas è infortunato e il Neni che l'ha sostituito si è infortunato gravemente.
Esatto, ti aspettavi magari qualcosa in più dal mercato. Forse la prima alternativa a metà campo, come dicevi tu, è Zinchenko. A Thomas e Giaca probabilmente sarà utilizzato tanto Zinchenko in quel ruolo.
Sì, molto probabilmente sarà usato più lui, però chiaramente non ha le caratteristiche di Thomas, cioè non è un giocatore di copertura. A proposito di Giaca, mi sta incuriosendo molto l'evoluzione tattica di Giaca, perché sta diventando sempre di più una mezzala vera e propria.
Va spesso a sinistra, va spesso in area, è vero.
Molto bella questa cosa, e si vede soprattutto perché poi entra tanto nel terzo finale. E adesso però probabilmente con lo United giocherà San Biro Conga, che è un giocatore interessante ma non mi sembra ancora pronto. E mi aspettavo Douglas Lewis, detto proprio banalmente, perché era il tipo di giocatore che ti poteva dare qualcosa di più in fase difensiva, e che anche col pallone comunque non era da disdegnare. Però in generale l'Arsenal è vero, mi ha fatto un'ottima impressione, mi sembra una squadra quadrata e mi sembra una squadra che può realmente lottare per le prime quattro, soprattutto vedendo appunto lo stato del Chelsea. Ci sono buone premesse anche per costruire una bella stagione.
United, visto ieri sera, sinceramente nelle due partite precedenti, nelle due prime vittorie della stagione, mi aveva fatto un'impressione piuttosto normale. Ieri sera questo trend è continuato, anche perché il Leicester in questo momento è una squadra veramente con tanti problemi. Lo United non ha fatto nulla di più di quello che serviva per vincere 1-0 grazie al gol di Sancho. Segnali positivi, probabilmente la ritrovata solidità difensiva. L'ingresso di Casemiro, che in mezz'ora ha già fatto capire la differenza che porta al centrocampo United. Ci sarà da inserire ancora Anthony, che probabilmente prenderà il posto di Elanga nei quattro davanti. Cosa ti aspetti dallo United nelle prossime partite?
Non lo so, sinceramente non lo so, perché è vero che è una squadra che è in miglioramento, che mi ricorda per certi versi l'Arsenal dello scorso anno, cioè una squadra che è partita male, che sembrava proprio a un passo dal baratro, ma che poi comunque ha ritrovato un po' di certezze anche in maniera meno convenzionale rispetto al solito. Cioè il mercato che hanno fatto secondo me è stato buono, è stato un ottimo mercato. Poi appunto i nomi magari non sono dei più glamour, a parte forse Casemiro e Anthony, però la scelta di portare per esempio un giocatore come Martinez, come Malasia, come Eriksen soprattutto, crea una serie di profili più funzionali all'idea di gioco di Ten Hag. Diciamo, ci sono delle buone premesse secondo me su cui lavorare. Poi chiaramente bisogna far andare tutti i pezzi al loro posto, e questo chiaramente non è scontato. Però ci sono ancora delle cose che non sono viste, per esempio Van de Beek ancora non si è visto, e secondo me avrà più spazio di quanto non ne abbia avuto negli anni scorsi. Adesso vediamo come si comporterà Anthony, vediamo poi anche come rientra Martial, perché per esempio contro il Liverpool era entrato molto bene. Sto rivedendo un buon Rashford finalmente, riportato nella sua zona secondo me di comfort, si è dimostrato un giocatore di alto livello. Mi dispiace che purtroppo Ten Hag, che secondo me è un allenatore molto intelligente, dovrà ancora fare un anno diciamo di lotta praticamente con Ronaldo. Più che altro con la figura di Ronaldo. Un giocatore come lui a questi livelli ormai mi sembra abbastanza esaurito, proprio anche come dinamismo, come presenza in campo è deprimente, perché non ti dà più quasi nulla se non forse la finalizzazione. Ma è chiaro che per sostenere un giocatore del genere o riempi di palloni d'area o la vedo difficile, e lo United non mi sembra in questo caso una squadra che è ancora pronta a riempire l'area di palloni, ecco.
Un baricentro ancora molto basso e diciamo sì, l'impostazione di gioco è assolutamente diversa, cioè
tante mi sembra una squadra che per il momento ha un po' ripreso le idee che c'erano prima di diciamo di Solskjaer, le ha un po' e le sta un po' poi riportando verso quello che vuole essere il suo risultato finale, ecco. Però c'è un percorso secondo me ancora lungo da fare.
Senti, per chiudere, veramente, questa volta lo giuro, per dovere di cronaca è saltata la prima panchina della Premier League, che è quella di Scott Parker, che non è più l'allenatore del Bournemouth. Io ho ascoltato Micah Richards che, alla BBC, che è un personaggio clamoroso, che però ha detto una cosa che ogni tanto dice anche delle cose giuste, anzi spesso, e dice che è vero, il Bournemouth ne ha prese 9 ad Anfield, ha perso 3 partite su 4 in stagione, ma il motivo reale per cui è stato esonerato così presto sono state le sue dichiarazioni post-Liverpool. Non so se le sentite, lui ha detto letteralmente «We need help», e ha fatto passare il messaggio che il suo gruppo non fosse abbastanza competitivo per giocarsi la permanenza in Premier. Ecco, secondo te è pesato molto questo o più che altro quel poco che ha dimostrato il Bournemouth in campo in queste prime 4 giornate?
A me Parker non sembra un allenatore scarso, ecco. Il problema era evidentemente che ha una rosa inadeguata alla Premier. Questa cosa si poteva se non mi avessi detto questa cosa io comunque ci avrei creduto, perché si vede che è una squadra inadeguata, che ha pochi giocatori di qualità, pochi giocatori pronti per giocare in Premier, molti sono profili di medio-alta Championship. La scelta di andarsene secondo me è stata un po', diciamo, di comune accordo, ecco, quando si dice quel mutual consent, che è la formula con cui ormai si accompagnano tutti i licenziamenti. Secondo me in questo caso è stata molto più vera che in altri, perché il fatto che questa squadra non fosse pronta si poteva vedere, e io non mi stupisco del fatto che Parker abbia chiesto effettivamente una rosa migliore per presentarsi. Diciamo che non credo che sarà un altro allenatore a risolvere questa situazione. Vedo il Bournemouth tranquillamente ultimo, che se ne ritorna molto tranquillamente in Championship, e quindi non credo che saranno grandi cambi. Per certi versi Parker ha fatto anche bene a tutelare un po' la sua immagine, a evitare di associare il suo nome, che comunque potrebbe essere ancora quello di un allenatore valido per la Premier. Secondo me si è visto, perché comunque delle idee buone le aveva anche al Fulham, secondo me non aveva messo, cioè non si era fatto vedere molto male. Poi c'è chi dice che in realtà il Bournemouth sia tornato in Premier nonostante lui. Io non credo, lo considero un allenatore molto valido, quindi capisco anche perché cercare un po' di tutelarsi e andarsene via prima di vedere la squadra affondare, ecco.
Senti, sei stato super, per me è stato veramente un piacere sentirti, spero di riaverti. Stavo pensando mentre parlavamo, potrebbe essere un'idea magari quando ci sarà quella maledetta sosta per il mondiale, in cui qualcosa da fare dovremmo trovare, quindi magari ci facciamo un recap dell'inizio della stagione. E al di là di questo, io ripeto, ti ringrazio e alla prossima.
No, grazie a te assolutamente, penso ritorneremo, diciamo, quindi...
Assolutamente.
Ci sarà modo, insomma, di rifare assolutamente.
Grazie Federico.
Grazie a te.